Volevo chiedervi qualcosa. C'è qualcuno a cui, magari da quando eravate piccoli, o anche adesso, a cui vorreste assomigliare? Di solito i bimbi piccoli vorrebbero assomigliare ai propri genitori. Per esempio, nel mio caso, quando ero piccolino, avrei voluto assomigliare a mio papà. E mio papà ha fatto un lavoro particolare. Era vigile del fuoco. E ricordo quando ero piccolo e quando lui tornava, ogni tanto ci raccontava i suoi interventi da vigile del fuoco, e a volte raccontava di essere andato a spegnere degli incendi. Diciamo, il lavoro tipico dei vigili del fuoco è quello, però forse non sappiamo che i vigili del fuoco fanno tanto altro. A volte, ad esempio, mi raccontava di essersi trovato in incidenti stradali molto gravi con gente che era rimasta intrappolata nell'auto. E lui ha dovuto fare in modo per aiutare queste persone ad uscire dall'auto. Oppure di quando si era calato in un pozzo perché si temeva che una persona fosse caduta in quel pozzo. Oppure quando andava a scassinare le porte degli appartamenti perché qualcuno era rimasto fuori, avendo dimenticato le chiavi dentro. Di solito, ascoltando i racconti di mio padre, spesso dicevo: anch'io da grande vorrei fare quello che fa lui, anch'io da grande vorrei aiutare le persone come le sta aiutando lui. Poi il Signore ha voluto cose diverse da me, non sono vigile del fuoco, però questa cosa è rimasta un po' dentro di me. Però a volte può succedere che non vorremmo assomigliare a qualcuno, e forse molto spesso le persone a cui non vorremmo assomigliare forse sono proprio i nostri genitori. Magari perché ci hanno lasciato un esempio cattivo, e non solo a noi, ma lo hanno lasciato anche agli altri. E quindi viviamo la nostra vita facendo in modo che qualunque cosa facciamo non riporti alla mente il ricordo di quel brutto esempio. E quindi tendiamo a comportarci in maniera opposta a come si è comportato nostro papà, nostra mamma, qualche nostro parente che l'ha fatta veramente grossa. Bene, di esempi cattivi e buoni ce ne sono tantissimi, però c'è un esempio che dovrebbe essere la nostra guida infallibile, ed è l'esempio di Gesù Cristo. Questa mattina leggeremo un testo nell'epistola di Paolo ai Filippesi, nel capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 8. Filippesi capitolo 2, versetto 1. Leggiamo insieme, Filippesi capitolo 2, dal versetto 1. Se dunque c'è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Continuiamo a leggere perché i versetti successivi sono molto belli. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. In questa epistola Paolo incoraggia spesso i credenti filippesi ad avere uno spirito di pace e unità. Però dice e fa capire in modo molto chiaro che l'unità si potrà vedere fra di loro solo se saranno umili. E nel testo che abbiamo letto Paolo descrive tre caratteristiche di una mente umile. Perché una mente umile? Versetto 5 parla di sentimento. E in effetti il termine che viene utilizzato nella lingua originale, nel versetto 5, che in italiano è tradotto con sentimento, è proprio mente. E significa esercitare la mente, essere mentalmente disposti verso un obiettivo, avere un atteggiamento mentale specifico. Cristo, dice Paolo, ha avuto una mente umile. E una mente umile, prima di tutto, pensa agli altri. Versetto 5 e versetto 6. E in questo testo ci sono tantissimi concetti teologici, tantissime espressioni che è importante capire bene. L'incontriamo subito la prima. Gesù era in forma di Dio. E il punto di partenza è proprio questo. Gesù è Dio. Se non capiamo questo o se non lo accettiamo, non riusciremo nemmeno a capire, ad accettare la sua incarnazione e la sua umiliazione. E qui Paolo non utilizza semplicemente il verbo essere, essendo in forma di Dio, ma Paolo sceglie un termine particolare che fa specifico riferimento alla natura permanente di una persona. Quell'essendo del versetto 6 significa esistere, esprimere cioè inalterabilmente e immutabilmente la propria natura. Gesù Cristo è esistito sempre in forma di Dio. Ma che significa che Gesù Cristo è in forma di Dio? Il termine forma indica l'intera natura e l'essenza della deità di Gesù. E nel nostro caso forma indica la natura essenziale di Gesù. Qual era la natura essenziale di Gesù? È una natura divina. Gesù è da sempre e inalterabilmente Dio. E questo è importante perché implica due cose. Primo, che Gesù era Dio prima della sua incarnazione, e che Gesù era Dio al momento della sua nascita ed è rimasto Dio per tutto il tempo che ha vissuto su questa terra. Noi in italiano abbiamo una stessa parola per indicare due cose completamente opposte. Con la parola forma possiamo indicare sia una parte interiore, ma anche l'espressione esteriore di ciò che abbiamo dentro. Non è così nella lingua originale nella quale è stato scritto il Nuovo Testamento. Infatti in greco ci sono due termini diversi e quello che Paolo sceglie è proprio quello che indica la natura intrinseca di una persona. Gesù non appariva agli altri come Dio, Gesù era Dio. E questa interpretazione è rafforzata ancora di più da ciò che Paolo dice nel versetto 6, quando dice che Gesù era uguale a Dio. E incontriamo un termine che ci è molto familiare, il termine isos. Questo termine descrive cose esattamente uguali nella misura, nella quantità, nella qualità, nel carattere e nel numero. E da questo termine derivano parole che conosciamo, ad esempio isomorfo, che significa stessa forma, o isometrico, che significa stessa misura, oppure isoscele, che è quel triangolo che ha... Non ho capito nulla, però presumo che abbiate detto che è quel triangolo che ha i due lati della stessa misura. ISO è anche un termine usato nell'informatica e indica una copia esattamente uguale, ad esempio, del disco rigido di un computer con tutti i dati in esso contenuti. Potremmo dire che Gesù è l'immagine ISO di Dio. Non è una copia di Dio, ma è la perfetta immagine di Dio. Gesù è esattamente uguale a Dio ed esiste da sempre in forma di Dio. Ma perché è importante che ci soffermiamo così su questi termini? E riflettiamo bene, perché in quanto Dio, Gesù non aveva bisogno di nessuno, non aveva bisogno di niente. In quanto Dio, Gesù aveva tutta la gloria e tutta la lode nel cielo. E in quanto Dio, Gesù era insieme al Padre e insieme allo Spirito che regnava su tutto l'universo. Eppure, versetto 6, Gesù non considerò l'essere perfettamente Dio come qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Un'altra espressione importante. Che significa? Sicuramente non significa che Gesù negò di essere Dio, E non significa neppure che Gesù nascose il fatto che era Dio. In molte occasioni Gesù non solo ha dimostrato di esserlo, ma lo ha affermato in modo molto categorico. Ad esempio, nel Vangelo di Giovanni c'è scritto che i giudei più che mai cercavano di ucciderlo perché non solo violava il sabato, ma chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. E poi i giudei in un'occasione gli dissero: noi non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia, perché tu ti dichiari Dio. E Filippo un giorno gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basterà. E Gesù come gli rispose: da tanto tempo, Filippo, sono con voi e tu non mi hai conosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre. Gesù non ha mai nascosto a nessuno di essere Dio. Non lo ha mai negato quando qualcuno glielo ha chiesto. Allora cosa significa che Gesù non considerò rapina l'essere uguale a Dio? Questo vuol dire che nonostante Gesù avesse tutti i diritti, avesse tutti i privilegi e gli onori dell'essere Dio, Gesù non si aggrappò ad essi, letteralmente non si considerò derubato. Cioè Gesù non considerò l'essere in una posizione di uguaglianza a Dio come un tesoro da tenersi stretto, per paura che qualcuno glielo tirasse via. Gesù non ha rinunciato alla sua posizione divina, ma Gesù ha rinunciato ai diritti e ai privilegi legati a quella posizione. Per dirla con parole semplici, come dice Paolo, Gesù pensò agli altri. E un giorno un datore di lavoro disse una cosa che mi ha colpito molto. Questo datore di lavoro ha detto: se vuoi scoprire di che pasta è fatto un lavoratore, non dargli delle responsabilità, dagli dei privilegi. Molti sono in grado di gestire responsabilità se vengono ben pagati, ma ci vuole una persona davvero umile per gestire dei privilegi. Un lavoratore umile utilizzerà i suoi privilegi per aiutare gli altri e per il bene dell'azienda. Un lavoratore fannullone li utilizzerà per promuovere se stesso e per fare carriera. Gesù pensò agli altri. Questa è la prima espressione di una mente umile. Ma Gesù non si fermò a pensare agli altri, venne al sodo, andò avanti e divenne servo degli altri. Una mente umile serve gli altri. Versetto 7 e versetto 8. E possiamo notare subito un contrasto tra il versetto 6 e il versetto 7. Gesù non considerò l'essere uguale a Dio come qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente e poi svuotò se stesso. Cosa significa che Gesù svuotò se stesso? Gesù aveva tutti i diritti su ogni cosa, lo abbiamo visto. Era completamente soddisfatto da se stesso, ma svuotò se stesso. Che contrasto, che assurdità, di che cosa si svuotò Gesù? Sicuramente non si svuotò della sua deità, sicuramente non diventò meno di quello che era, non fece nemmeno uno scambio fra la sua natura divina con la natura umana, perché Gesù rimase Dio. Svuotò se stesso significa proprio che Gesù rinunciò ai suoi privilegi. Ma quali privilegi aveva Gesù? E per capire la portata di questo svuotamento dobbiamo ricordare quali erano i privilegi a cui Gesù ha rinunciato. Gesù ha rinunciato alla gloria celeste. In Giovanni 17, versetto 5, quando Gesù prega al Padre, a un certo punto dice: ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Gesù rinunciò a questo. Gesù rinunciò alla gloria di un rapporto faccia a faccia con Dio suo Padre per avere a che fare con degli uomini peccatori. Gesù rinunciò alla continua adorazione degli angeli per essere sputato da uomini peccatori. Gesù rinunciò alla brillante luce della gloria del cielo per essere umiliato davanti a uomini peccatori. E chiaramente c'erano dei lampi della sua gloria quando fu qui sulla terra, nei suoi miracoli, nelle sue parole, nel modo in cui parlava, nel modo in cui si comportava, nei rapporti che aveva con gli altri. Alla croce si vede la sua gloria, quando risorse, quando risalì in cielo. Ma ciò di cui Gesù si svuotò fu la continua manifestazione e il personale godimento di questa gloria che aveva nel cielo. Gesù si spogliò e si svuotò anche della sua autorità. In quanto Dio, Gesù aveva un'autorità indipendente, non doveva dipendere da nessuno, ma sottomise la sua autorità alla volontà di suo Padre. La Bibbia dice che Gesù fu ubbidiente, e lo vediamo chiaramente in tante occasioni, ad esempio nel Getsemani, quando Gesù pregò a Dio: non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Nell'Epistola agli Ebrei c'è scritto che Gesù imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. E affermò di essere venuto sulla terra non per fare la sua volontà, ma per fare la volontà di suo Padre. Gesù rinunciò alla gloria del cielo, Gesù si svuotò della sua autorità indipendente e Gesù rinunciò anche alla manifestazione dei suoi attributi divini. Gesù li mise da parte l'uso volontario di questi attributi. Non perse, come abbiamo già detto, la qualità divina. Non smise di essere Dio. Gesù conosceva perfettamente i pensieri degli uomini. Era onnipresente. Tante volte compì dei miracoli sulla natura. Compì delle guarigioni fisiche. Ma Gesù in molte occasioni avrebbe potuto esprimere al massimo la sua potenza e non l'ha fatto, limitando se stesso. Gesù avrebbe potuto annientare i suoi nemici, ma non l'ha fatto. Avrebbe potuto scendere dalla croce e polverizzare le persone che lo stavano uccidendo, ma non lo ha fatto. Gesù svuotò se stesso, rinunciando ai suoi privilegi divini, alla sua gloria celeste, alla sua autorità indipendente, alla manifestazione dei suoi attributi divini, ma rinunciò anche alle sue ricchezze eterne. Gesù Cristo, c'è scritto, essendo ricco, si è fatto povero per noi, affinché mediante la sua povertà noi potessimo diventare ricchi. Colui che ha creato il mondo, colui che lo tiene in mano, che lo governa, che lo porta avanti, scelse di vivere sulla terra con poco e con niente. E infine Gesù ha rinunciato ad un rapporto privilegiato con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, Dio lo ha fatto diventare peccato per noi. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù aveva un rapporto perfetto con Dio. Un rapporto di ubbidienza, un rapporto di vicinanza, un rapporto di comunione. Gesù era uno con suo Padre, ma nel momento della sua morte sulla croce Gesù era tutto da solo. Questo è ciò di cui Cristo si è svuotato, ma per nessun motivo e in nessun attimo della sua vita sulla terra Gesù ha smesso di essere Dio. Però, secondo me, è proprio questa la cosa più disarmante. Perché colui che avrebbe potuto disintegrare i suoi nemici, colui che avrebbe potuto in un attimo cambiare le sue sorti che prevedevano la sua morte, ha svuotato se stesso per diventare servo di quegli stessi nemici. Che grazia! Dal cielo alla terra, dalla ricchezza alla povertà, da potente a servo, da ricco a povero, dalla vita alla morte. E al versetto 6 Paolo utilizza di nuovo la parola forma, al versetto 7 la utilizza di nuovo, la stessa parola che ha utilizzato al versetto 6 per descrivere la deità di Gesù. In questo versetto invece la utilizza per descrivere Gesù come servo. Ricordate cosa significa la parola forma? È la natura intrinseca di qualcuno, è l'espressione esteriore di ciò che uno è realmente interiormente. E Paolo dice che Gesù era in forma di servo, cioè Gesù non era un attore che stava recitando la parte del servo. Gesù era un servo. Servo era la reale espressione di ciò che Gesù era dentro. Il Dio che aveva tutto in cielo, in forma di servo, divenne simile agli uomini. E notate bene cosa ha implicato questo per Gesù. A ciò a cui Gesù si era svuotato, si aggiunse il dover rivestire una condizione scomoda e umiliante, cioè diventare simile agli uomini. Gesù prese su di sé tutti gli attributi specifici della natura umana. Nascere da una donna, avere un corpo come il nostro, crescere come un normale essere umano, patire il dolore, patire la fame, patire il freddo, patire il caldo. Aveva i comuni bisogni di ogni uomo e per alcuni di essi doveva dipendere dagli altri per soddisfarli. Doveva mangiare, doveva dormire, doveva vestirsi. Gesù fu un uomo in tutti i sensi, al punto, dice la Bibbia, da essere tentato come siamo tentati noi. Ma con l'unica differenza che Gesù non ha mai peccato. Per noi questi sono elementi comuni, perché noi siamo uomini, siamo donne da sempre, o siamo sempre stati, ma Gesù era Dio, il perfetto, l'eterno, l'immutabile, l'altissimo. Gesù fu più di un Dio dentro un corpo umano. Gesù fu Dio che si è fatto uomo. A versetto 8 però Paolo dice un'altra cosa che è altrettanto sconcertante. Gesù fu trovato esteriormente come un uomo. E qui sembra una ripetizione di quanto ha già detto al versetto 7, quando ha detto che Gesù divenne simile agli uomini, ma non è esattamente la stessa cosa. La differenza sta nel punto di vista. Al versetto 7 Paolo sta parlando e sta descrivendo l'umiliazione di Gesù dal punto di vista di Gesù. Ma qui al versetto 8, quando dice che Gesù fu trovato esteriormente come un uomo, Paolo sta descrivendo l'umiliazione di Gesù dal punto di vista di quelli che lo hanno visto, di chi ha avuto a che fare con lui. Gesù era vero Dio ed era vero uomo, ma quando le persone lo incontravano, avevano a che fare di lui, vedevano in lui un uomo. Voglio dire che quando incontravi Gesù, riuscivi sicuramente a vedere chiaramente tutta la sua umanità, ma c'erano un mucchio di altre cose legate alla sua deità che non riuscivi a vedere e a notare, a meno che lui non le esprimeva. Diventare uomo fu già abbastanza umiliante per Gesù, ma non essere riconosciuto come Dio, come il Messia, lo doveva essere ancora di più. Fece miracoli, parlò con un'autorità mai vista e mai sentita prima, eppure quali erano le tipiche reazioni delle persone? Tu sei un samaritano, tu hai un demonio. Non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai dice ora io sono disceso dal cielo? Gli uomini riuscivano a riconoscere la sua umanità, ma gli sfuggiva la sua deità, e questa fu una grande umiliazione per lui. Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Il re dei re, al quale i discepoli avrebbero dovuto lavare i piedi senza discussioni, si alzò da tavola, depose le vesti e prese un asciugatoio, se lo cinse, e poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli, uno ad uno. Questa è una mente umile. Questa è una mente che pensa agli altri. È una mente che serve gli altri. Molte persone, forse anche noi, sono disposte a servire, ma lo sono quando ciò non gli costa nulla. Se c'è un prezzo da pagare, però, facilmente si smette di servire. Ma la mente umile si sacrifica per gli altri. Versetto 8. Gesù umiliò se stesso e divenne obbediente fino alla morte. Gesù non solo ha pensato agli altri, Gesù non solo si è abbassato per servire gli altri, ma Gesù si è sacrificato per gli altri, ha sacrificato la propria vita per gli altri. Gli sputarono in viso, lo presero in giro, lo frustarono, lo ingiuriarono, lo spogliarono, lo presero a pugni, lo trattarono come un criminale, ma il re dei re non disse una parola. Se io fossi stato al suo posto, come avrei reagito? Ah, lo so come avrei reagito. Adesso basta, mi avete stancato. Voglio riprendermi tutta la mia gloria. Voglio tornare a casa, dove stavo così bene. Voi non sapete chi sono io. Non solo Gesù rinunciò ai suoi diritti, e non fece valere i suoi privilegi. Non solo si abbassò per diventare vero uomo con tutto ciò che l'essere vero uomo comportava, ma Gesù andò oltre. La sua umiliazione arrivò al culmine con la sua morte volontaria sulla croce. Cioè non fu una semplice morte. Era la morte riservata ai peggiori criminali. Era una morte imbarazzante, umiliante, dolorosa. Era il tipo di morte che gli stessi giudei odiavano, perché il cadavere appeso è maledetto da Dio, è scritto in Deuteronomio. E in Galati è scritto che Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi. Un giorno un missionario passeggiava per le strade di una città durante una festa religiosa. E si sa che durante queste feste ci sono tanti chioschi, tante bancarelle che vendono cose di vario genere. Ad un certo punto il missionario vide un'insegna su una di queste bancarelle e su questa insegna c'era scritto croci a basso costo. E questo missionario pensò e disse: questo è ciò che molti cristiani cercano oggi, delle croci che gli costino poco. Signore, la tua croce non fu a basso costo, perché la mia dovrebbe esserlo? Quanto ci costa servire i nostri fratelli? Quanto ci costa servire le nostre sorelle? Se non ci costa nulla, forse non li stiamo servendo come dovremmo servirli. E una possibile reazione a tutto questo potrebbe essere questa: ma la vita per Gesù è stata troppo umiliante. Forse Dio ha un po' esagerato, poteva essere un po' meno, no? Vuoi sapere come l'avrei pianificata io? Sarebbe nato nel miglior ospedale di Betlemme, in una famiglia benestante, di buona reputazione. Avrebbe studiato nella migliore università di Gerusalemme, con i migliori professori. Tutti lo avrebbero amato, tutti lo avrebbero rispettato e tutti lo avrebbero onorato. Tutti lo avrebbero onorato per chi realmente era, il figlio di Dio. Avrebbe scelto i discepoli tra le migliori persone in circolazione. Magari gli avrebbe fatto fare anche un test di ammissione per essere sicuri che fossero i migliori. Ma soprattutto non avrei permesso che fosse umiliato. Avrei messo in prigione chiunque lo avrebbe ostacolato. Chiunque lo avrebbe preso in giro, preso a pugni. Sicuramente il mio piano per la venuta del Messia sarebbe stato molto diverso da quello che Dio ha previsto per lui. Ma sicuramente a quest'ora io e te saremmo ancora morti nel nostro peccato. Saremmo ancora schiavi, incatenati dal nostro peccato, senza alcuna via di scampo. Mai capirò quanto hai pagato su quella croce, mio Signore. Ed è una parte del testo della canzone che fra un po' canteremo, riprendendo il nostro tempo di adorazione fatta in un altro modo. Il testo originale di questa canzone dice: mai capirò quanto ti è costato vedere il mio peccato su quella croce. E sapete, il costo pagato da Dio è anche in ciò che ha visto. Su quella croce c'era suo figlio caricato di tutti i miei peccati, diventato peccato per me. Questo è ciò che Dio ha visto. Questo è anche una parte del costo altissimo che Dio ha dovuto pagare, al punto da abbandonare il suo unico figlio alla morte più tremenda. Nella scuola materna che hanno frequentato i nostri figli più grandi c'era un'usanza che ci piaceva molto. Nel giorno del compleanno di un bimbo, di tutti i bambini, l'usanza era questa: il festeggiato non riceveva un regalo, ma doveva fare un regalo ad ognuno dei suoi amici. Questo, ho pensato a questa cosa, che riflette esattamente ciò che abbiamo visto stamattina. Perché? Perché in questo modo il bambino aveva la possibilità di imparare almeno tre cose. Primo, pensare agli altri, proprio nel giorno in cui naturalmente tutti gli altri avrebbero dovuto pensare a lui. Secondo, servire gli altri, facendo qualcosa con le proprie mani o comprando qualcosa per i propri amici. Terzo, sacrificare ciò che per naturale diritto dovrebbe spettare a lui, cioè il regalo di compleanno. E il messaggio di Paolo in Filippesi 2, dai versetti 1 al versetto 8, è molto chiaro. Gli altri vengono prima di me. Altri è la parola chiave. Non cercare il tuo interesse, ma quello degli altri. Non essere sempre concentrato sui tuoi problemi finanziari, sulla tua salute, sulla tua famiglia, sulla tua istruzione, sulla tua educazione, la tua reputazione, il tuo successo, ma comincia ad interessarti degli affari degli altri. Non è una cosa sbagliata quando lo facciamo col giusto obiettivo. Pensa al loro bene, alla loro famiglia, alla loro salute, preoccupati della loro reputazione, del loro successo, della loro educazione. Lavora per la loro istruzione, adoperati per la loro felicità. In altre parole, facciamo ciò che Gesù ci ha chiesto di fare. Amiamo il nostro prossimo come amiamo noi stessi. Che il bene degli altri sia al centro del nostro interesse, della nostra strategia, del nostro lavoro. Trova la tua gioia nel rendere felici gli altri. E alla fine stima gli altri superiori a te stesso. E questa è la chiave di questo modo di vita radicale. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà ciascuno stimi gli altri superiori a se stesso. Il punto non è chi o cosa sono gli altri, ma cosa contano per te. Non in cosa sono più bravi o quale parte del loro carattere esprime meglio la loro spiritualità, ma se tu li reputi degni delle tue attenzioni, del tuo incoraggiamento e del tuo aiuto. Non ne sono degni? Non importa. Il punto non è questo. Dio ti chiama a considerarli degni. Tu non eri degno, eppure Dio si è abbassato fino a te, anche se non lo capisci.